Allora, stavo dicendo che il piatto che avete in mano ci ricorda che appunto c'è un'azione, mangiare. Ed è appunto la grande novità del tuo andare a messa dal 2 giugno. Perché che cosa cambia rispetto a stamattina? La preghiera c'è lo stesso, il canto c'è lo stesso, gli altri ci sono, ma mi mancava questa azione fondamentale. Mangiare quel pane che è un pane speciale, che appunto è il corpo di Gesù, quello che diciamo, fare comunione con Gesù. Allora, per capire questo mangiare, dobbiamo andare indietro quando Gesù ha inventato. Inventato cosa vuol dire? Che prima non c'era. Non c'era la messa, non c'era l'Eucaristia, non si poteva fare comunione con Gesù. Lo facevano in altro modo, certo, lo ascoltavano, certo, gli parlavano, discepoli, ma poi, quando Gesù è tornato al cielo, basta. Ecco, allora ha inventato il modo per noi che non viviamo 2000 anni fa, per noi che non viviamo a Nazareth, a Gerusalemme, questi paesi, città dove Gesù è vissuto, per fare comunione con Gesù. Bene? Attraverso questo mangiare. Quando infatti mangi, che cosa prendi? Qualcosa che è nel piatto, qualcosa che è fuori di te, esterno a te, e lo introduci. È evidente che prima c'erano mamma e papà quando tu eri piccolo, e non potevi mettere in bocca tutto. Bambino piccolo, se hai un fratellino, succede proprio così. Prende qualcosa e non vuole mangiare. E lui dice no, fermati, ti fa male, non va bene. Bisogna mangiare le cose buone, le cose che non ti fanno male. Allora, questa comunione è quando tu prendi qualcosa dall'esterno, il pane, e attraverso la bocca lo introduci dentro di te. È un segno, quel pane che diventa le tue cellule, perché c'è un processo, non siamo qua a fare oggi la lezione di biologia, ma appunto a scuola imparerai che tutto quello che mangi, lo introduci e serve perché ti sviluppi, perché diventano appunto il tuo corpo, quello che sei tu, com'è stato fatto attraverso appunto le cose che mangi. Ok? Seconda cosa importante, il piatto ci serve perché noi adesso andiamo indietro tanto tempo all'ultima cena di Gesù. Cos'è l'ultima cena? È l'ultima volta che Gesù ha mangiato. E poi l'ha detto proprio chiaramente, mentre era a tavola, l'ha detto ai 12 con lui e con i suoi amici, che li chiamiamo apostoli. Ha detto: la prossima volta che verrò, il calice del vino sarà nel regno dei cieli, quindi sarà in paradiso. Quindi c'è una cena, l'ultima, che avviene a Gerusalemme, prima che Gesù venga arrestato, prima che Gesù venga crocifisso, muoia, e poi ci sarà ancora un altro bellissimo banchetto, un altro momento di gioia. Perché? Perché stare a tavola con gli amici, magari a voi ragazzi è una cosa un po' noiosa, quando è Natale uno vorrebbe andare in fretta, dopo aver l'antipasto già, la pancia è già piena e quindi vorrebbe giocare. Succede così, e così anche alla festa della prima comunione, così anche i nostri, ma invece i grandi si fanno. Finalmente quel giorno devono subito andare a lavorare. Possono stare lì, bere, raccontarsi. È il piacere di stare insieme con gli amici, di stare in pace. Casomai i grandi ti diranno sempre così. Dunque, noi arriviamo all'ultima volta che Gesù ha mangiato, perché era una cena particolare. Era la cena di Pasqua. Gli ebrei festeggiavano la Pasqua. Ricordate che cosa festeggiavano? Che cosa ricordavano? Grazie. Perfetto. Hai detto, quando Mosè ha liberato il popolo di Israele, gli ebrei, da dove? Da liberati, regina, dall'Egitto, che non era la vacanza, ma cosa succedeva in Egitto di brutto? Erano schiavi. E gli ha fatti, parole importante, passare, così uno si ricorda, Pasqua, passaggio, passare dalla condizione di servitù, di schiavitù, alla libertà. E noi sappiamo che dove avviene questo passaggio? Attraverso una via, anche lì, inventata da Dio, attraverso il Mar Rosso. E infatti, gli ebrei si lamentano, dove ci hai portato? Qui c'è il mare, qui non sappiamo andare, dove andiamo? Dietro abbiamo il faraone che si sta organizzando con tutti i carri, con tutti i guerrieri, qui è finita per loro. Poi invece si apre una strada di salvezza, di libertà, attraverso il mare, le acque del Mar Rosso. Pasqua. Tutte ancora oggi, gli ebrei in tutto il mondo, quelli che sono in Israele, quelli che sono a New York, quelli che sono a Milano, non so se ci sono anche loro, insomma, dovunque, nei giorni in cui festeggiano la Pasqua, si radunano e preparano lo stesso menù. Cosa vuol dire menù? Che uno prende la pasta asciutta, l'altro il risotto, no? Un menù è appunto cosa c'è di primo, cosa c'è di secondo, dei piatti tipici, va bene? Anche noi a Natale abbiamo il dolce tipico, il panettone, poi ci siamo inventati anche qua dopo perché qualcuno non ha più capito, va bene? Primo dell'anno la mamma fa le lenticchie, magari non ti piace, un anno fecondo, fortunato, con tanti soldi, così dice la tradizione. Bene, qui invece ci sono cinque, chiamiamoli piatti, beh non sono proprio tutti piatti, ci sono cinque ingredienti, cinque elementi, cinque cose, diciamo così cose che la chiamiamo, cinque cose che facevano parte del menù di Pasqua, cena pasquale di Gesù, fanno parte ancora oggi. Perché ci interessa questo? Beh, intanto perché l'abbiamo imparato. Tutto quello che Gesù ha detto, tutto quello che Gesù ha fatto ci interessa. Se è un amico mi interessa, cosa hai fatto ieri? Se non fossi una persona che mi sta a cuore, ma sì, va bene. Ma di una persona amica è stato bene la giornata di ieri, ma soprattutto perché è lì che Gesù cambia, fa diventare quel menù, quella cena pasquale per gli ebrei, la nostra cena pasquale, quella dei cristiani. È chiaro? Va bene? La messa è la cena di Pasqua per i cristiani. Allora, finalmente, detto tutte queste cose, è semplice, voi avete tre colori diversi, i tavoli sono tre diversi, non abbiamo trovato i piatti gialli, ma non siamo così bambini piccoli da non capire che l'arancione è il colore più vicino al giallo, il violetto è più vicino alla rosa, il blu più vicino all'azzurro. Così ce la capiamo. Quando è il momento, vi dico, ci alziamo, ognuno si metterà in fila, intanto ce n'è per tutti, e prenderà quella cosa. Che cosa cominciamo ad assaggiare? Che cosa metteremo nel piatto e mangeremo? Il pane azimo. Pane lo sapete che cos'è, ma sapete cosa vuol dire la parola azimo? Se tu non lo dite. Bravo! L'ha insegnato? A scuola? No. Azimo vuol dire non lievitato. di solito il pane che mangiamo noi a casa è un pane che ha tante cose che ha detto, farina, latte, così, ci ha detto anche lievito. Qual è l'effetto del lievito? Quello di gonfiare. E infatti questo pane che voi mangerete non è la michetta. Se avete in mente il regalo che vi ho fatto la novena di Natale, era talmente gonfiato quel pane che faceva quasi una grotta al punto che io ho potuto metterci dentro le statuine di Maria, Giuseppe e Gesù Bambini. Va bene? L'ho fatto io, non ho soffiato, è stato il lievito. Questo no, è come appunto assomiglia a un freddo. Attenti! Perché si mangia? Questa è la cosa che dovete sapere, però, Attenti che non dovete dire mi piace o non mi piace, non siete più a fare la gara di assaggio, Tanto non ha cucinato nessuno di loro il pane, ma con le altre cose sì. Ma, appunto, è importante che ci rimanga nella testa che il pane altro non lievitato, gli ebrei ancora oggi lo mangiano per ricordare che cosa? Che quella notte, ha detto giusto lui, la liberazione dalla schiavitù, non c'è mica stato tanto tempo da star lì ad aspettare. Perché altrimenti arrivano i soldati egiziani, che allora botte d'ordi, Dunque era una notte in fretta. La cena pasquale la mangiavano in piedi, con la cintura ai fianchi, che vuol dire col cappotto e l'attaccamento già addosso, perché bisognava partire in fretta, non c'era tempo, non si stava lì seduti tranquilli e beati. Va bene? Ok, allora adesso che abbiamo capito, pane, alzo, che vuol dire no? Tutti, non è entrato, perché non c'era stato tempo di aspettare che appunto questo pane si sollevasse. Bene, ci mettiamo in fila, andiamo a assaggiare il pane.
Sentieri che appunto i
pastore che è il corvo. E allora che cosa succede? Che per, come dire, fare un voto, una preghiera perché la divinità proteggesse il loro prete, ne sacrificavano un alieno e aspergevano, vuol dire spruzzavano con il sangue di questa vittima, un alieno veniva sacrificato, tutti gli altri capi, tutti gli altri alieni, perché appunto si salvassero, non ci fossero i lupi a sbranare, non si azzoppassero, insomma, tutti i pericoli di questo lungo cammino. Va bene, questa era una cosa ancora più. Ma appunto quella cena ha arrostito l'alieno, perché? Perché anche lì, insegna la mamma, c'è della carne che cuoce tante ore, per esempio il lesso, e ci sono invece appunto le cose alla brace che si fanno più, si cucinano, si cuociono più velocemente. Appunto, il secondo elemento della festa di Pasqua per gli ebrei era questa carne, l'agnello, che era arrostita in fretta. Perché in fretta? Dite voi. Perché non c'era tempo di aspettare, bisognava partire, bisognava scappare, fuggire dalla terra d'Egitto. Coraggio.
Ricordano chi era stato schiavo in Egitto
l'amarezza della schiavitù. Andiamo a saltare e vedere se è proprio amaro.
Questo
torta, questo dolce, ricorda il lavoro servile, il lavoro da schiavo del costruire mattoni, mettere insieme delle cose e la cosa che teneva appunto lui. Ancora, la durezza di questo lavoro, il significato di quella frutto secca è proprio questo, è duro, è faticoso, non fa così come viene in pietà. Andiamo a assaggiare la torta.
Thank you.
ma a B. Questa è la nostra Pasqua. Allora, l'ultimo, quarto, tirano negli altri.
bene.
Allora, avete in mano un foglietto, le prime. Va bene. Allora, ci siamo? Siamo arrivati alla terza pagina. Sottolineo questo aspetto. La parola sacramento in latino significa appunto promessa solenne, promessa fatta davanti a tutti, giuramento. Capite bene che cosa allora è uscire dal posto, dall'anonimato e mettersi in fila e mettersi in vista. Ricordate che non è un gesto così, come dire, scontato, perché anche tra noi ci si nota, cioè guarda quello lì, va in chiesa e poi Allora, se è vero che per un verso tu pensa a te stesso, è il caso di dire, però vuol dire che noi abbiamo preso una posizione pubblica. Andare in chiesa ci mette appunto a disagio, sì, per dire col Vangelo, ci mette sul lucerniere, in posizione di evidenza. Non possiamo nasconderci, non possiamo essere il talento nascosto. E guardate che invece noi siamo cristiani che abbiamo ancora, è tutto l'anno che diciamo un po' queste cose, per cui ben felice che voi ci siate, perché così le modifichiamo, non mi spaventa l'errore che abbiamo alle spalle, mi spaventa se continuiamo a perpetuare questo errore. E allora che cosa sto dicendo? Che il nostro discorso morale è di dire che io non sono degno, guardando al passato, guardando al fatto che io sono impuro, peccatore, non so, dite voi quello che vi sentite, Dovremmo invece essere più preoccupati del futuro. È quello l'impegno che noi prendiamo. Del passato, lo so di non essere degno, Lo so che sono qui, abbiamo detto tante volte, come un povero che tende la mano, che chiede aiuto. Forse tu ti sei illuso di me perché prete, di me perché genitore, di me perché non so per quale motivo. Ma io so bene della mia fragilità, so bene che non sono un granché, anche se ci metto tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le mie forze, perché appunto quando amo non prendo le cose sotto gamba, non penso che tu lo fai con i tuoi figli e io cerco di non fare così con voi. Quindi questo non c'entra, non deve essere questa condizionale. Ciò che invece condiziona è il futuro, è dal momento in cui esco di chiesa. E questa è la cosa grave, che invece lì noi diventiamo terribilmente superficiali. No, è lì. Perché la parabola la sappiamo tutti. Siamo anche stufi di sentircela raccontare e abbiamo imparato anche tante belle interpretazioni. Ma adesso il problema è mettere in pratica. Questo diventa esigente e questo diventa qualcosa che ci fa davvero diversi, e diversi vuol dire santi, non perché perfetti, non perché noi non sbagliamo mai, ma perché abbiamo un'altra logica, perché appunto se c'è uno in difficoltà non sto a dire ma tu mi sei simpatico e tu no, tu mi sei amico e tu no, peggio ancora, tu sei di Oreno e tu no, tu sei italiano e tu no. Su questo è drastico, ma dobbiamo cambiare.
E invece quello siamo ancora qui, dico in chiesa, come chiesa, ma poi la chiesa fa più tardi i mattoni, quindi ognuno di noi ha questa mentalità, che si sente più avvisato per certi peccati, quelli che appunto fin da piccolo l'hanno educato a dire che devi stare attento a questa o quell'altra cosa, e poi invece va tranquillamente su delle cose che sono, ripeto, inconciliabili con il Vangelo. Qualche volta l'avete sentito, ma perché io per primo devo ancora convertirmi, ma perché sul piatto della bilancia, no, come dire, quasi 3.000 americani che muoiono nelle torri, gravissimo, ma quella data a noi c'è stampata dentro, 11 settembre 2001. Dall'altra parte abbiamo fatto questi teatri, no? Sebrenica, 8.000 che venivano per Neficina, e di questo non sappiamo neanche, se non ci fosse stato 20 anni fa, ma come? Poi quest'anno è successo un'altra cosa, 20 anni, Ruanda, 800.000 persone. Cosa avevano la colpa? È di essere un'etnia diversa. 100.000. Mi sei importante. L'Africa. Questo è il peccato, se dovessimo dirlo, mortale. Questo non mi permette di fare comunione. Questo è inconciliabile con appunto la dottrina cristiana. Bene. Lo dico perché appunto dobbiamo recuperare questa tara. Sì, se poi è successo questo per altre cose, è una cosa bella, non andremo in giro a vantarmi che ho fatto, però capite bene che rispetto a cose così c'è un abisso. Il giuramento, lo ripeto, mi impegna il futuro. Smettiamola di preoccuparci del nostro passato. Con questo non vuol dire che va tutto bene, che... no. Però siccome di questo voi siete consapevoli, che sono stati educati ad avere questa, come dire, attenzione molto esigente, vi sto dicendo, guarda che era il rimprovero di Gesù ai farisei, che erano molto ligi, molto precisi alle piccole cose, le tasse persino sulle le erbe che mettevano a condimento, e poi invece venivano meno alla giustizia, venivano meno ai grandi temi. Va bene, e quello di cui vi facciamo memoria è che appunto di fronte a un Gesù che dona la vita per tutti, compresi chi lo sta mettendo in croce, che non invoca appunto giustizia dicendo a Dio fagli pagare tu, noi andiamo alla scuola, noi decidiamo di essere in comunione con questo pensiero. Ma così facciamo la figura dei fessi? Terminavo così la messa oggi. Sì, perché per tuo figlio sei disposto a fare la figura del fesso, lo stupido, quello che ci fa. La misura, perché gli anni, c'è un richiamo del sangue, gli altri, così, abbiamo i criteri del mondo. Va bene, allora, questo mi sembra quanto volevo dire. E c'è nell'ultima pagina, poi voi lo riguardate con molta calma, perché con tutta la buona volontà, ma come si dice, non basta una volta. Come tutte le lezioni, tutte le cose nuove, magari uno rimane colpito, sono contento, ti ripeto per l'ennesima volta, di aver avuto la possibilità in questo anno di raccontarti, di dirti queste cose, di aprire orizzonti decisamente più ampi. Gesù non è morto in croce dando la vita per delle quisquiglie, e noi purtroppo, noi sacerdoti, noi chiesi, abbiamo ridotto il cristianesimo veramente a un ambito angusto. Non sbagliato, ma angusto. non è cattolico, è molto di più. Ecco, quindi vi ringrazio perché beh, essere sacerdote così, questo è veramente una soddisfazione grande. Dunque, nell'ultima pagina volevo solo richiamare questo, che il ciborio, si chiama così quel tempietto che c'è sopra l'altare, per esempio a Sant'Ambrogio, ci andremo a settembre, ma di questo parliamo la prossima volta, era una tenda appunto come quella dell'Esodo, un cammino, quindi un cibo per camminare, e anche questo ci fa capire che quindi quella comunione che fai con Gesù, quell'alimento, quel cibo, non è per rimanere, ma per camminare. Uscendo di chiesa adesso vai e fai lo stesso. Così appunto era l'insegnamento del buon samaritano. Adesso che hai capito chi è il tuo prossimo, cosa vuol dire amare, adesso lo fai. Adesso vai e fai lo stesso. E qui appunto spiegavo che il sacramento, che in latino, mentalità latina della Chiesa, è quello del giuramento, è quello dell'impegno nostro, umano, è anche invece in una stessa cosa, sacramento, in greco è mistero, mysterium, per cui mistero, ed è l'azione di Dio. Ma appunto ne riprenderò, adesso teniamo lì. Che cosa invece volevo farvi vedere? Che l'ultimo capoverso, chiamiamolo così, di questa quarta pagina del foglietto, l'insegnamento di Sant'Ambrogio. Lo accenno soltanto, perché poi appunto avremo modo, come ho detto, a settembre programmiamo un'uscita insieme ad andare a vedere. L'anno prossimo lo cominciamo con questa appunto uscita. Come vedi è una catechesi, si mangia, si va in gita, si fanno altre cose, io spero tutte, non tanto per dire così passa il tempo, così è più piacevole, ci aiuta un po' con tutti i sensi. Bene, che cosa c'è? Anticipo subito. Ambrogio, vescovo di Milano, aveva costruito la chiesa e tutta la gente continuava a dire, beh, ma quando entriamo? Quando cominciamo a usarla? E Ambrogio continuava a rimandare. Perché? Perché soltanto quando ha scoperto, quella zona era la zona di cimiteri, per cui era anche abbastanza facile, ma quando soltanto quando ha scoperto il corpo dei martiri, e scoprì appunto questi due soldati, Protasio e Gervasio, bene, a quel punto collocò il loro corpo, le reliquie, sotto l'altare, e loro ha detto adesso sì. Che cosa sì? Adesso possiamo capire che cosa veniamo a fare a Messa, cioè sull'altare il sacerdote celebra il sacrificio di Gesù, il sacrificio della croce, e ve l'ho detto tante volte, è un sacrificio d'amore. Chi se ne importa di Giuda e di tutti gli altri tradimenti? Siamo lì a ricordare l'amore di un Dio che ama fino a questa follia, dare suo figlio. Di un Gesù, che ho detto prima, ancora una volta prega per chi lo sta mettendo in croce. Di chi aveva detto chiaramente, non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Noi celebriamo questo, il primato dell'amore, non lo so, chiamalo come vuoi, amore, amore. Bene, abbiamo bisogno di sentircelo appunto tutti i giorni, tutte le settimane questa cosa, che Dio mi ama così. Che io valgo non per quello che faccio, non per quello che è un successo, ma perché sono amato così, ho detto, fino a questa follia. Bene, il sacerdote celebra, fate questo in memoria di me, questo. Ma è interessante che in continuità spaziale, sotto quell'altare, c'è la tomba dei martiri. Chi sono i martiri? I veri discepoli. Coloro che hanno davvero imparato la lezione d'amore di Gesù, coloro che davvero vivono la comunione con Gesù. Cosa hanno fatto di straordinario? Una sola cosa, sono rimasti coerenti, non si sono rimangiati la parola. Quando gli hanno chiesto, hai salva la vita, se rinneghi la tua fede, tuo rapporto con Gesù? Ho detto, non posso, c'è un solo Signore nella mia vita, servo uno solo, non due padroni, non tengo il piede in due scarpe. La mia logica, anche se è di peccatore, è quella di amare. Non puoi chiedermi di approfittare. E qui, permettetemi, vale la pena andare a messa, ve l'assicuro, abbiamo bisogno davvero di, è come mangiare, tanto. Voi trovate martedì sul sito quello che appunto facevo notare oggi, questa bellissima esperienza quadretta, come vuoi, degli Atti degli Apostoli. Paolo ingiustamente bastonato, messo in carcere, e finalmente gli succede qualcosa di straordinario, un terremoto. Ha la possibilità lui e tutti gli altri di fuggire dal carcere. Beh, ditemi un po', un ingiustamente condannato, dico, meno male, c'è un po' di giustizia in questo mondo. Una volta tanto il Signore premi i buoni e c'è il carceriere disperato. E Paolo te lo rassicura, siamo qua tutti. Perché? Ma perché è evidente, avrebbe pagato lui con la vita quelli appunto in carcere come Paolo, che avrebbero, approfittando del terremoto, riguadagnato la libertà. Erano tempi un po' diversi, insomma, noi chi sbaglia si deve pagare nel premiato, la nostra in Italia succede così, loro no. E oggi proprio spiegavo questo, dicevo, capisci che agli occhi del mondo Paolo è un fesso, perché non ne ha approfittato? Ma perché la vita dell'altro era preziosa come la mia, considerata uguale alla mia. Io non voglio che tu ci vada di mezzo perché io possa guadagnarci. Una cosa che tra l'altro era, ripeto, ripagava un'ingiustizia. Per un cristiano non esiste mors tua vita mia. E però invece sappiamo bene, non dobbiamo arrivare fino alla morte, come facile approfittarsi. E siamo noi cristiani che abbiamo fatto la comunione, capite dov'è lo scandalo, capite dov'è il vero peccato mortale. È lì che dobbiamo capire in fretta che è inconciliabile. Essere a messa e dire ma sì, ma è logico, no, è scandaloso, non logico, ma così faccio la figura del fesso. Hai ragione, ma perché ho scelto di essere discepolo di lui così. Questo è quell'insegnamento di Sant'Ambrogio. Adesso sono le 4. Ho ancora un secondo foglietto, abbiate pazienza, andremo un po' più veloce, ma undicesimo e dodicesimo incontro, voi avete in mano l'undicesimo, perché quando all'inizio c'era tutta questa novità, abbiamo fatto in autunno l'incontro con Caminiti, non mi sono sentito di aggiungere un altro incontro, questo sarebbe il dodicesimo appuntamento lungo questo anno. E allora ho pensato così, che oggi avrei messo insieme, ribadendo questo, però mi raccomando, questi foglietti, come tutti gli altri che vi ho consegnato, tracce così, servono a giugno, a luglio, agosto, settembre, facciamo almeno in agosto, avete 3 mesi, vi prego proprio, rileggere, guardare, sono istruzioni per l'uso. Una catechesi serve perché io vado a messa convinto che è altro rispetto a quella cosa a cui noi abbiamo, al livello in cui l'abbiamo ridotta, capite? Io sono convinto di questo, la messa non cresce se il prete è bravo, se fa i numeri da giocoliere, da circo, la messa cresce se davvero c'è un'assemblea di adulti, di persone mature nella fede, non di perfetti, di peccatori, ma che appunto non sono lì a subire la cosa, ad assolvere un precetto. sono lì perché appunto perché povero, sono lì perché hanno una partecipazione. Per quale motivo si è venuto a Messa a insegnare a lui? E l'hanno scritto, ma vabbè, maggior ragione per noi.
Bene, allora distribuiamo questo dodicesimo e ultimo foglietto. Ne hai bisogno? Non ho capito.
Allora, a parte i numeri, tutti ce l'hanno?
Ancora un paio.
Sì, li posso fare. A parte i numeri che ci aiutano, undicesimo, dodicesimo, anche il titolo è evidente che è diverso. L'ultima cena di Gesù, la cena di Pasqua, è quello che abbiamo cominciato con i ragazzi appunto attraverso l'esperienza del mangiare. Ma adesso invece mi importa accennare almeno, ecco perché vi ho chiesto, conto su di voi la vostra collaborazione nel riprendere e completare la lettura. È questa faccenda che mangiare è l'azione indispensabile per vivere. Provate, no? Se avete purtroppo fatto l'esperienza di una persona malata, di una persona anziana, un segno che appunto si avvicina alla fine della vita terrena è proprio questo rifiuto del cibo. E cosa fanno? Dall'infermiere, dal medico, a tutte le persone che vogliono bene, mangia, mangia, perché è il nutrimento che appunto è sinonimo di vita, alimentare. Qui mi fermo perché un po' l'ho detto nella celebrazione del Giovedì Santo, il tema dell'Expo, che cosa nutre il pianeta, cosa nutre la nostra vita, l'amore. Io posso essere anche ricco, posso avere un sacco di altre cose belle, la salute, la bellezza, tutto quello che di solito uno spera. Se sei triste butti via tutto, butti via, non ti riempi, ti illude, ma non ti riempi. Riempie, non ti sazia. Quello che mi importa è che passi questo concetto, no? Per vivere da cristiani, ho detto all'inizio, vuol dire prendere coscienza che io non ce la faccio da solo, quindi un altro modo è dire io sono peccatore, ho sbagliato, sono caduto, se l'immagine del cammino, ma non mi arrendo, non mi rassegno. Sono a Messa proprio per questo. Perché? Perché chiedo aiuto a voi fratelli. E l'altro aiuto, secondo, chiedo aiuto a te Gesù. L'immagine appunto del povero. Facciamo comunione con due immagini molto forti, molto evidenti. E ve lo chiedo perché tutte le volte che andate a Messa glielo ripetete ai vostri figli, devono dire basta, lo so. Ma perché non è così dentro la coscienza oggi dei cristiani, a cominciare dai piccoli, e figuriamoci degli adulti, che appunto il gesto è quello di tendere la mano,
Lo so, noi siamo fortunati, a Oreno non abbiamo nessun povero che ci importuna. Forse qualche volta qualcuno alla porta della chiesa, ecco, ma vi assicuro è all'acqua di rose. Provate ad andare a Milano. Dal momento che lasci il treno alla metropolitana, esci fuori dalla metropolitana e trovi altro. E da prete ci ho vissuto 22 anni, non c'avevo solo il problema mio, di coscienza, ma quello che mi ha confessato, cioè, come faccio? Non gli do niente, come faccio? Uno era perdato 10.000 lire, lui poteva permesso al giorno, i primi 10 che potrà 1.000 lire ciascuno, ecco, quelli ne ho sentite di tutti i colori. Il povero che dice, guarda, qualche spicciolo per cosa? Per tirare a campare fino a domani, non ho risorse, non posso contare su di me o su altri, se non qualcuno ci gioca sul tuo sentimento. Di poco. E l'altro gesto, lo recupero, è quello di lasciarsi imboccare. È il bambino piccolo, è colui che non si è guadagnato il cibo, gliel'hai comperato tu, i soldi li hai messi tu, gliel'hai cucinato tu, e addirittura non basta ancora, lo devi imboccare, perché altrimenti rimane lì nel piatto se non glielo tagli, se non hai tutta l'attenzione. Ecco, che sia stampato dentro la testa, il cuore, non so, tutto quello che vuoi, proprio tatuato, che a messa vanno queste persone, le altre sono fuori posto, le altre fanno teatro, sono lì, ma esattamente come se mettessimo delle sagome. E se noi siamo così dobbiamo cambiare, dobbiamo chiedere, Signore, convertici, facci capire che è sbagliato quel modo. È come uno che va all'ospedale, se sei sano, fuori posto, non è questo il posto per te, a meno che vai a trovare il capo. Va bene? Deve essere ben chiaro. Ci vai se sei di quelli che appunto tendono la mano chiedendo aiuto ai fratelli, pregate per me, e dall'altra parte si lasciano imboccare. Ho bisogno, da solo non ce la faccio, ma non mi arrendo. Perché appunto c'è tanta gente nel mondo che da sola non ce la fa, si era illusa di essere grande, di essere forte, di essere migliore, ma a un certo punto appunto si deprime, a un certo punto si rassegna, a un certo punto no, basta. Non sto parlando né da psicologo né tantomeno da psichiatra, sto parlando dell'esperienza spirituale. Pensate un po', il foglietto che vi ho stampato dentro è la vicenda del profeta Elia. È bellissimo, io
veramente quando l'ho letta
ci vuole innamorare di certe pagine. Elia è un profeta grande, non è uno di seconda categoria, da serie B. È proprio uno dei profeti maggiori, più importanti della storia di Israele. Ha avuto un coraggio da leone, ha sfidato i falsi profeti, cioè chi erano i falsi profeti? Quelli che stavano con il potere regale, la regina aveva fatto, come dire, la sua corte anche per quanto riguarda la vicenda religiosa. Per capirci, i sacerdoti in Israele erano di padre e figlio, erano una tribù, la tribù di Levi. I profeti li sceglieva Dio, quindi a sua discrezione. Cioè Osea che conteneva tutta la vita, io ero contadino, raccoglievo i sicomori, gli anguri, il Signore mi ha chiamato, quindi cosa prendete con me? Io sono qua a fare un servizio, altrimenti facevo altro nella vita. Allora sto dicendo che Elia ha avuto questa sfida, non la sto tutta a raccontare, casomai lo andate voi a leggere nel primo libro dei Re. Vi prende in giro, dai, forza, vediamo se viene il vostro Dio. E lui la vince. Certo, dopo ha un gesto terribile, a quel tempo lì i vincitori e i vinti, non c'era pareggio, c'era morte e vita, li ammazza tutti. Potete immaginare il potere temporale, la regina Jezabel, si chiamava così allora, che cosa, da quel momento gliela giura a Elia. E infatti è un perseguitato, deve nascondersi, deve pensare a salvare la vita. A un certo punto Elia non ne può più di fuggire, di nascondersi. E allora cosa fa? Lo dico proprio, tanto non ci sono piccoli. Invoca il suicidio. Va a cercare. L'inizio. Primo libro dei Re, capitolo 19, versetto 3. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Io spero che nessuno di voi abbia mai, si è arrivato a questo punto di esasperazione, da invocare il Signore dicendo: togli la mia vita perché non ce la faccio più. Da sacerdote, è il contrario. Torno a ripetere, è Elia, non uno che dice, beh, poverino, quello lì, no, un guerriero, uno che, caspita, di grinta ne aveva da bene, basta. E però ti faccio notare una cosa, che Elia non solo è esasperato, ma a quel punto ha fatto un'esperienza, non sono migliore dei miei padri. Qualche volta succede che noi, come dire, ci fissiamo, ci prendiamo anche delle situazioni sulle spalle decisamente pesanti, pensando che là dove gli altri non sono riusciti, noi, io ce la faccio. Metto sempre in guardia gli sposi da questo. È giusto che tu abbia dentro questo ardore, questo fuoco, ma stai attento, non sei migliore degli altri. Avere la presunzione di essere migliore degli altri è esattamente l'opposto di essere un povero, di avere la coscienza di essere povero, che io non ce la faccio da solo. Anche se ti prometto, ti giuro, di amarti con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, perché te lo ripeto, povero, tutta questa situazione non viene, come dire, in sostituzione del mio impegno. Io ce la metto tutta, però, ormai ci si sposa a 30 anni, ho vissuto già abbastanza per sapere che basta poco, basta essere inverso, che sono capace di rovinare, sono capace di smentire che tu sei il bene più prezioso, perché altrimenti non mi comporterei così del cane in casa. È reciproco, la rete è nuova. Capisci? Allora, sto dicendo, Elia davvero fa questa esperienza, ora non ce la faccio più, non ne posso più. E che cos'è la risposta? Ho finito, non la leggo tutta fino in fondo. Alzati, mangia. Lui si è corricò, si addormentò sotto la ginestra, ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Ed è un invito reiterato, ancora, perché? Ma perché il cammino è lungo. Capisci che fare comunione non è la lampada di Aladino, non cerco la tua forza, Signore. Questa è la religiosità dei pagani, questo è il modo nostro, umano, di cercare Dio. Metti la tua potenza al mio servizio. Ma certo, per le cose buone ti sto chiedendo un aiuto per mia moglie, per i figli, per la pace del mondo, per questa e quell'altra cosa. No, no, no. Tutto il Vangelo di Marco non è do ut des, un commercio, ma che cosa viene dato? Un pane, perché tu abbia nuovamente la forza di riprendere il cammino. Tu fai la tua parte, il Signore ti sostiene in questo. La comunione, permettete, non è la pozione magica, è un pane. Perché? Perché se invece di essere solo camminiamo insieme, se tu mi dai la mano, allora io ce la faccio. E ditemi se questo non è il cuore della nostra vita, la solitudine. Da solo, basta, non ce la faccio più, smetto di combattere anche le giuste cause. Ma se tu mi stai vicino, dice un canto, non avrò paura. La mano nella tua, Dio me. E appunto, il povero è sinonimo del bambino. Un momento prima disperato, non ce la faccio, è tutto nero, io non valgo niente, tu cosa gli dici? Lo conforti, perché tanto a scuola ci dovrà andare lui, dovrà imparare lui a vincersi. E lo stesso è il Padre nei cieli, fa con noi. Però a volte siamo così presuntuosi che mentre appunto diciamo che non ce la faccio, dice no, non voglio nessun aiuto. Ecco dove ci togliamo dalla comunione. E così appunto riprenderà Elia il cammino, tornerà al Monte Oreb, incontrerà il Signore. E la cosa interessantissima, che appunto è questo capitolo 19, questa volta non incontrerà Dio nel vento impetuoso, nel terremoto, nel fuoco, cioè tutte immagini molto forti, quel Dio che gli aveva permesso di vincere i suoi nemici, ma, e qui non sanno ancora come tradurlo, in una sottile brezza, in un venticello, in un mormorio. Guardate che è incredibile, ognuno di noi ha fatto un'esperienza di Dio in un modo, e quando Dio non si ripresenta nello stesso modo si sente spiazzato. Si sente solo, non ritrova più il rapporto con Dio. Se Dio mi ha aiutato in una cosa, e dopo perché? Non c'è più. E lì mancava l'altra esperienza, esattamente all'opposto. Alimento. La prima pagina del dodicesimo incontro comincia con una citazione di San Paolo, Prima Corinti 11, e dove appunto dice che ha ricevuto questo memoria dell'ultima cena, ne abbiamo parlato, ma dove dice anche una cosa tremenda: quello che voi fate, sta riferendosi ai cristiani di Corinto, non è più la cena del Signore. Perché? Ma perché facevano così? Ognuno portava da casa qualcosa, come a volte succede tra noi, si metteva in comune, quindi appunto per dirci, uno metteva l'aragosta perché si poteva permettere quello, e quell'altro si prendeva un orcio di capra perché c'era solo la capra. Invece questi figli avevano appunto già mangiato, arrivavano ubriachi, smentivano, come dire, la carità diventa il segnale, diventa quello che noi celebriamo. Il Vangelo di Giovanni non racconta più l'ultima cena, non c'è, perché ormai la celebrano già, è il Vangelo che siamo intorno all'anno 100, quindi ormai da qualche decina d'anni. Ma che cosa invece racconta? Racconta quell'episodio che è la lavanda dei piedi. Non serve moltiplicare le messe, direbbe l'Evangelista Giovanni, moltiplicare nel senso che tutte le domeniche, se poi tu tradisci la memoria del Signore, del comandamento che ti ha dato, fate questo in memoria di me, e non ti metti appunto a servizio del fratello. Allora, questo nutrimento, nessuno di noi è così tranquillo, cioè, da questa ricchezza, cioè, ma certo io ce la faccio. Vi esorto, concludo con questo, il resto veramente lo lascio a voi. San Paolo, siamo nella seconda pagina, quando, scrivendo ai cristiani di Roma, dice così, è in corsivo: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi. Capisci che siamo esattamente le stesse parole? Questo è il mio corpo offerto per voi. il mio sangue versato per voi. Il corpo non è evidentemente quello della carne, dei muscoli, dei nervi, stiamo parlando della vita. Questa è la mia vita donata. Questo, dice San Paolo, dovete offrire, offerta, è regalo, come dire, la mia vita come un sacrificio vivente. E sacrificio non è quello che noi di solito, questa cosa mi costa i sacrifici. No, no, sacrificio nel senso più bello e più nobile, offerta, dono. Capito? È il regalo che ti fa il tuo bambino alla festa della mamma dicendo questo è un regalo per te. Ecco, questo è il sacrificio a Dio, questo è un regalo. La tua vita, sacrificio vivente, quindi operativo, concreto, santo, perché è diverso, non è più santo, è gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. A messa noi, come dire, giuriamoci, celebriamo questo culto, non un teatro che finisce 45-50 minuti dopo. C'è lì della gente che dice a Dio, questa è la mia offerta, questa è la mia vita, è offerta, è donata, lo so che è povera roba, 5 panni e 2 pesci, però appunto è il mio desiderio, è il mio amore. E subito dopo dice, non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere, distinguere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Capisci che se io vado a messa una tanto, come faccio a fare questo? E certo, tutta la vita è ritardato, rimarrò ancora più debole, no? Più esercizio faccio e più evidente che sarà più facile. Questa però è la vita cristiana, che nasce lì, nell'Eucarestia. Ecco perché allora dicevo la vita nuova ricevuta con il battesimo, la vedremo l'anno 21, un nutrimento per chi si riconosce povero peccatore, l'abbiamo detto tante volte. C'è nella messa le parole di un pagano, di un centurione, che dice a Gesù, io non sono degno che tu entri in casa mia, mi basta una tua parola, il mio servo sarà guarito. È grande, eh? Nella liturgia dei cristiani noi diciamo le parole di un pagano, capisci? Poi noi ce le siamo dimenticate, quindi ma questo ci fa bene. E allora un po' di domande per l'estate, come nutri la vita nuova? Come cerchi di non conformarti alla mentalità di questo mondo? Non è la cattiveria, ma è il pessimismo, perché se passi continuamente da una sconfitta all'altra è evidente che prima o poi ti, come dire, prenderai coscienza che tu non vali niente. Altrimenti senti mica sempre sconfitto. No? E invece ogni volta che vado a messa c'è questa carezza, c'è questo abbraccio, c'è quell'immagine che appunto ho consegnato qualche anno fa ai nostri figli della creazione di Adamo secondo quella scultura che ci ha lasciato, no? C'è proprio questo Dio che passa le mani e plasma l'uomo carezzando il capello. Ora ditemi se uno va messa così, non per sentirsi consolato, per dire guarda, nonostante tutti i tuoi insuccessi, io ti amo al punto di dare la vita. E non sono parole. Quanto tempo dedichi alla messa della parola? Ve lo credo, ve lo richiedo, non finisce qua il catechismo, sarebbe per me cosa bellissima, ma un insuccesso. 3 mesi ancora, ogni settimana, foglietto della messa, lettura del Vangelo. Meno quello. E lasciarsi interrogare, cosa vuol dire che Gesù dice è la via, è la verità, è la vita? Perché? Vado a messa più preparato se ho una domanda o un perché.
Va bene? Penso, basta.
Oh, mancano 2 minuti alla messa. Allora, concludo con queste 2 o 3 cosette da consegnare. La prima, la stavo già dicendo adesso, sono secondo me ancora troppo poche le mail che ricevo, ne ricevo in media 2 o 3 alla settimana, non è che io devo inventarsi le domande e i problemi, ma questo mi fa un gran piacere quando sento dire, tranquillo, non dico il nome, ma succede così, ciao mamma, la consapevolezza di fare comunione con Gesù non c'è nella mia quotidianità, mi sta aiutando il discorso fatto con te, quindi fatica, parlare al giorno di ciò che ho riconosciuto come dono, come rendendo grazie, ho saputo anch'io dare, amare, condividere, mi resta difficile cambiare la giornata per scuola a volte in automatico, mentre quelle volte che vorrei fare delle scelte più importanti mi fermo, prego, perché so che mi aiuta a decidere meglio. Una volta, confessione di un sacerdote, mi diceva che se ogni mattina dessi priorità al vero, accorgerei che le scelte quotidiane sarebbero più indirizzate da lui. La costanza nella preghiera resta una grossa lacuna. So che c'è il rischio di lasciarmi trascinare dalla quotidianità, senza rendermi conto che ogni piccola scelta potrebbe avere uno spirito nuovo, ma spesso è così. Io penso che se davvero siamo riusciti a prendere coscienza che in gioco c'eravamo noi per primi, mamma, papà, in gioco c'è proprio quella maternità di una madre che mentre alimenta la propria vita sta curando la crescita del bambino che porta in grembo. Per me la catechesi è questa, nella quotidianità. Qui vi lascio questo avviso, proprio oggi niente, basta, va bene, facciamo vedere. Seduti per terra, grazie. Giù, e là, e di là, benissimo. Bravissimi. Allora, stavo dicendo che volevo consegnare questo in contatto di aprile, perché nell'ultima pagina mi sembra bello, interessante, non riguarda immediatamente voi, ma appunto quei genitori da 3 a 6 anni. Questa collaborazione, questa apertura, anche questo è modo di crescere insieme. E poi quest'altro, ho trascritto l'intervento che avevo già citato, Michael Dante, questo monaco benedettino, è venuto a fare proprio qui. Ebbene, è sul Padre Nostro, anche questo, leggetelo con calma. Con calma vuol dire proprio versetto per versetto, ci avete davanti 3 mesi, da qui a settembre. Però penso che è una cosa da guadagnare, uno non può ripetere il Padre Nostro come una semplice formula. Occorre proprio che si domandi, perché anche lui lascia aperte delle domande importanti. Così si cresce. Questa era un po' la parte. Dimmi Dani, domanda.
No, se da qua a 30 anni di qualcosa.
Sì, bravo. Sì. Allora, abbiamo un ultimo appuntamento tutti insieme. Domenica 31 maggio. Sapete che non era segnato all'inizio nel foglio con tutti i colori, ma già l'altra volta penso di avervi accennato, di aver cominciato a dirvi che c'è bisogno di quest'ora, un'ora secca, dalle 3 alle 4, così non esageriamo. 31 maggio, domenica 31 maggio, tanto per voi il ponte del 2 giugno saltava, quindi. No, questo fatto il 24 maggio c'è la festa dell'asilo, insomma. Va bene. Perché? Attenti, perché questo è importante. Perché quell'ora lì ho bisogno assolutamente di presentarvi. Infatti, se non ci siete, verrete da me. Non nel senso non come minaccia, ma proprio perché è una cosa importante. Ho bisogno di presentarvi i criteri, in che modo. No? Scegliere il padrino e la madrina. Lo so che 48 ore dopo facciamo la prima comunione, ma appunto devo già preparare l'anno prossimo. Perché? Perché
a settembre il padrino e la madrina condivideranno con voi questo cammino. Quindi questo è già un criterio. Se uno abita in Sicilia è la più brava persona, più santa, ma non può condividere, dubito che prenda l'aereo 10 volte all'anno per venire qua. Se lo fa, va bene, è quello che abita in Sicilia. O dico la Sicilia perché è lontana, magari appunto quello di Bergamo non si muove lo stesso, Milano uguale. Quindi è un criterio, ok? Ma appunto, tranquilli, abbiamo bisogno di parlare nel frattempo. Va bene? Questo è una prima cosa. Avete il tempo poi tutto l'estate, cercare se andare così, a settembre, quando appunto faremo la prima uscita, la prima lezione sarà l'uscita a Sant'Ambrogio, e allora vedremo. Ora del 31 maggio avrò anche pensato, penso, anzi è quasi certo, ma per ora lasciate ancora un punto di domanda, dovremo usare una domenica della saga, perché la seconda e la terza weekend di settembre c'è appunto la saga. Questo ve lo dico perché tutti quelli che sono impegnati si fanno tutti gli altri turni e lasciano libere quelle 5 ore dalle 2 del pomeriggio alle 7 di sera, in modo che possano andare. Io penso che ne hai di generosità se fai tutti gli altri turni, quindi possiamo farcela. Anche perché l'ultima domenica è quella della festa di San Michele per l'oratorio, quindi poi siamo già a ottobre. Bene, questo era un avviso. E i ragazzi anche loro hanno un momento di preparazione, 31 sfruttiamo. Lunedì 1 giugno, primo giugno, c'è invece solo per i ragazzi, siccome siete a casa da scuola, quindi al mattino vi riposate, fate tutto quello che volete, a seconda dei turni, ve li rimando se volete così ognuno controlla, cioè in altre parole il turno A, quello delle ore 11 del mattino, verrà, chiamiamole le confessioni per capirci, poi è evidente che non ci confessiamo un'ora, questo è altrettanto evidente, quindi in chiesa, non in oratorio, alle ore 15, primo gruppo, prima ora. Il gruppo delle 15.30 verrà in chiesa alle ore 16. Il gruppo delle 17.30 verrà in chiesa alle 17. Tanto è una bella giornata, il sole, c'è tutto, quindi non diventa più. Questo perché è evidente che non abbiamo un gruppone di 50 e passa dove tra il primo e l'ultimo ci si annoia a morte perché appunto bisogna aspettare che tutti si confessino, scaglionare la cosa. E poi perché con loro prepareremo anche la liturgia, sarà allestito, proprio imbandito la tavola e tutto in chiesa, ed è più facile che non tante parole mettersi lì, fare un minimo di prova, chiamiamola così, così capite. Va bene? Quindi mi è più facile scaglionare questo. Questi sono i due appuntamenti che precedono il giorno 2 giugno. Il 2 giugno. Certo. Perché tu sei dell'associazione di Vincenzo. Ore 11 di notte appunto ci troviamo mezz'ora prima. Mezz'ora non vuol dire un'ora prima, solo 30 minuti, il tempo appunto di prepararci, vestirci e tutto, e alle ore 11 comincia la messa. La raccomandazione che chiedo fin da ora, lasciate a casa per favore i cuginetti, vi chiedete di venire dopo. Cioè è inutile che vengano a quella messa che sono impreparati, si annoiano loro, danno fastidio loro, a loro, a noi, insomma. Ci siamo preparati bene, con impegno, anche con sacrificio, nel senso che ci è costato tanto trovarci qui, dovremmo proprio viverla bene questa messa. Questo è il sì. È meglio che glielo spiegate voi allo zio che non dirglielo io che è quello lì. Voi non preoccupatevi né della tunica né di altro, nel senso che anche del fotografo, di modo che voi siete lì pronti, concentrati su questo momento, che è la cosa più importante. Tutte le altre cose sono, hanno una loro importanza, ma relativa. Nel senso che il 31 vi facciamo la prova, di è tutto tranquillo. È come, ascoltatemi,
voi il giorno in cui vi siete sposati, ecco, a un certo punto le altre cose le avevano organizzate gli altri, finalmente non è così, ecco. Così è meglio proprio la prima comunione nostra. Grazie a tutti.